concludiamo il ciclo delle virtù. Le abbiamo divise, come sapete, in due parti: le virtù teologali e le virtù, prima le virtù, sì, teologali, poi quelle quattro cardinali. Quindi oggi affrontiamo l'ultima virtù cardinale, che è la virtù della temperanza, forse la più misconosciuta delle virtù. Al tempo stesso, importante. Ieri ho presentato questo tema a un gruppo di giovani, come solitamente accade prima del nostro incontro, sempre questo incontro con i giovani, e alla fine un ragazzo mi fa: ma perché nessuno mai ci dice queste cose? No? Io ho mai sentito parlare di temperanza, mai. O poi temperanza ha dei sinonimi, vedremo, sobrietà, o peggio ancora, ascesi, proprio una parola esclusa dal nostro vocabolario. Perché? Quindi questa mattina ci dedicheremo a questa virtù che non sarà semplice, non è facile, proprio perché non avendone mai sentito in qualche modo, c'è una cosa a cui non siamo abituati, in fondo, no? Se c'è qualcosa a cui non siamo abituati, non abbiamo le orecchie, no? E quindi l'interno, quindi lo spirito pronto per ricevere. Quindi ci sembreranno un po' cose nuove quelle che diremo, e a volte anche assurde. Però la sapienza cristiana ci dice qualcosa di importante. Sembra quasi che con l'andare avanti del tempo, no? Alcune cose passino di moda, ma nel senso che non servono più, no? Il fatto che non se ne parli più sembra quasi che non serva. Questo non ha fatto vedere. Perché oggi più che mai c'è bisogno di temperanza. E poi vedrete da voi stessi questa mattina che si chiude il cerchio, e in realtà tutto quello che abbiamo detto in quest'anno è fortemente legato tra di loro, perché in fondo parlare di temperanza richiede la fortezza richiede la giustizia richiede la prudenza, ma tutto questo è un complesso di fede, un fede che richiede la speranza perché tutto possa essere vissuto nella carità. Quindi le sette virtù in fondo è un'unica virtù. Lo schema della giornata è sempre medesimo, quindi questa mattina io presenterò il contenuto, vi lascerò dei fogli dove c'è in qualche modo una ripresa di quello che, di cose che ho detto. Poi per chi si ferma c'è il pranzo e poi il pomeriggio, l'ultimo pomeriggio, e proprio perché l'ultimo pomeriggio che vivremo assieme per quest'anno, pensavo che fosse importante fare un minimo di feedback, cioè è il momento forse così di rimandare, ecco, cosa si è vissuto in quest'anno, cosa lo spirito ha potuto suggerire, se c'è stato un cammino personale in fondo, se queste cose in fondo sono servite, perché bisogna anche fermarsi un attimo e dire è servito qualcosa a fare, a compiere questo cammino, quindi avanzare anche in fondo delle osservazioni preziose per il prossimo anno, fare anche delle domande di chiarimento, no? Pensavo che fosse un momento importante quello di, anche perché dopo un anno ormai non abbiamo più timore di parlare. Spero, ecco, perché ormai è nata anche una certa conoscenza tra di noi, una certa amicizia anche, no? Sarebbe bello che fosse nata una certa amicizia. E poi, dopo questo momento di feedback, vi presenterei, almeno a grandi linee, il programma del prossimo anno, perché, ovviamente il prossimo anno, ottobre, se Dio vorrà, si ricomincia l'anno. e mi presenta un po' il tema degli incontri domenicali, la scansione, i titoli, così sapere un po' cosa andremo a vivere, e poi le varie iniziative che possono esserci durante l'anno. Ecco, questo a grandi linee il pomeriggio, poi concludiamo come al solito con l'Eucaristia, che è il momento più alto della giornata. Temperanza. Ancora una volta, personalmente ho trovato le cose più interessanti sulla temperanza in quel filosofo, teologo, filosofo che è Romano Guardini. E lui parla di temperanza non usando mai in realtà questa parola, ma parla di ascese. E dice fa delle osservazioni molto importanti. È forse un po' complesso da seguire, ma siamo lucidi perché è mattina, siamo freschi. Lui scrive, tra l'altro, lui scrive inizio secolo, quindi non ha scritto queste cose ieri, però già allora diceva: nel mondo oggi c'è una certa mentalità per cui si dice: ma vivi così, vivi al massimo delle tue potenzialità, vivi alla grande. Vivi secondo i tuoi istinti, perché la tua natura, il tuo istinto, le tue passioni, quello che hai dentro devi in qualche modo mitigarlo, devi in qualche modo castrarti. Perché? Vivi. Perché se tu vivi in maniera così, senza freni, sarai felice. Qui risente molto appunto di inizio secolo, no? Il superuomo nicciano anche, che poi ha avuto delle ripercussioni tragiche nelle grandi dittature. Comunque, no, vivi alla grande, vivi in maniera sregolata anche, no? In fondo tu sei un animale, dice Guardini, no? Riprendendo la filosofia. Guardate che queste cose ultimamente vengono professate dalle grandi scuole di psicanalisi, non freudiana, perché Freud, chi ha fatto i vizi l'anno scorso, ma c'è una scuola di psicanalisi che proprio dice proprio questo al suo cliente, no? Vivi, dai libero sfogo alle tue passioni, alla sessualità, se no tu cresci che sei veramente un frustrato. Perché devi essere frustrato? No? Quindi la sessualità, la gola, il divertimento, le passioni, no? Libero sfogo ai tuoi istinti. In fondo, dice Guardini, tu sei un animale, no? Noi siamo del regno animale, c'è poco da fare. Noi siamo un pochino più evoluti, ma siamo degli animali. Ora, gli animali si muovono per istinto. Quindi, se l'animale è mosso dall'istinto della fame, mangia e poi si ferma quando è sazio. È autoregolato, no? L'istinto è qualcosa di grande, per cui ti dice: ho fame, ti procuri il cibo, mangi e ti fermi. Il bisogno di generazione, quindi l'istinto sessuale, ti accoppi, innanzitutto ti procuri con lui o con lei a cui devi accoppiarti, ti accoppi e poi il tuo istinto per un po' si acquieta. La difesa, l'istinto di difesa in qualche modo. Quindi tu in qualche modo ti difendi, no? Ti difendi anche uccidendo, perché se questo richiede la uccisione del tuo nemico, no? La belva in qualche modo, no? Ti difendi anche aggredendo. Hai in qualche modo il tuo istinto è stato compiuto e così via, no? Lui fa tutte le... Dice Guardini, ora l'uomo pensa, lui dice in maniera ridicola, però c'è questo pensiero, che l'uomo funzioni così come l'animale. Peccato che l'uomo, più che peccato, per grazia l'uomo ha qualcosa in più che l'animale. ha un qualcosa espresso con una piccola parolina che fa la differenza e questo si chiama spirito. L'uomo ha lo spirito in più dell'animale. Per cui dire che funzioniamo come gli animali non è vero, è assurdo, dice Guardini. Perché noi siamo dominati, imbevuti, impregnati dello spirito, cosa che gli animali non hanno. E cosa fa questo spirito nell'uomo? Compie qualcosa di molto particolare e forse paradossale che non ci aspetteremmo. Amplifica in maniera esponenziale i nostri istinti. Li amplifica. Cosa vuol dire? O meglio, cosa vuole dire Guardini? Li amplifica, li intensifica questi istinti. Pensiamo al mangiare, primo istinto, sono due istinti che muovono l'uomo, anzitutto. L'istinto alla conservazione, quindi il cibo, e alla generazione, l'istinto sessuale, quindi il mangiare e la sessualità. Guardini dice, ma proviamo a pensare al mangiare. L'animale ha l'istinto del cibo, no? Di prendere cibo, di mangiare, poi dice si ferma da solo, quando è sazio si ferma. L'uomo no, l'uomo va oltre, tanto che abbiamo abbiamo sì, inventato in qualche modo per questo spirito che ci portiamo dentro il gusto. Solo l'uomo ha il gusto quando mangia, gli animali no. E questo gusto tu lo puoi talmente raffinare tanto da poterlo anche pervertire, nel senso che tu puoi mangiare non più per fame, ma soltanto per gusto. E penso che oggi siamo in pieno no? Ormai abbiamo fatto del mangiare un'arte, forse non sempre nel senso positivo, tra virgolette un'arte, per cui si mangia non certamente per soddisfare una fame. Mai a un animale verrebbe in mente questo. Perché? Perché non ha lo spirito. L'altro istinto della riproduzione. Quindi l'animale si unisce all'altro per riprodursi, è l'istinto di riproduzione. L'uomo non si unisce soltanto per la riproduzione. Questo grazie allo spirito. Infatti l'uomo conosce, è vero l'istinto sessuale, ma può andare a un qualcosa di superiore che si chiama Eros, quindi tutta l'arte dell'avvicinamento, dell'estetica, della poesia, no? Tutto ciò che riguarda l'Eros. Un'arte. E addirittura può andare un gradino superiore, quindi addirittura chiamare tutto questo amore, perché il rapporto sessuale è il momento più alto dell'amore. È il momento massimo, tanto che anche nella cultura semitica si dice appunto che l'unione sessuale è il momento più alto della conoscenza. La massima conoscenza interpersonale avviene per via sessuale. Tutto questo l'animale non ce l'ha, solo l'uomo. Ma come per il gusto, così per la riproduzione, l'uomo può andare ancora oltre, può pervertire tutto questo. Infatti nessun animale salterebbe in mente delle perversioni sessuali, soltanto l'uomo. Di conseguenza la violenza, di conseguenza la degenerazione, la mancanza di dignità, tutto quello che riguarda la deviazione e la perversione sessuale. Questo è l'animale, mai. Pensiamo all'altro istinto, della difesa. Noi abbiamo superato l'istinto difensivo, abbiamo inventato la guerra. A nessun animale salterebbe in mente di fare la guerra, unirsi in esercito, piani di battaglia, armi di difesa. No, noi abbiamo fatto un'arte. Anzi, la nostra società, la nostra cultura in fondo, occidentale soprattutto, si è fondata su questo. Allora, vedete, è vero che abbiamo gli istinti come gli animali, ma noi abbiamo uno spirito. Ed è che da una parte è ciò che ci fa uomini, quindi qualcosa di grande, ma dall'altra parte è un'arma molto impegnativa, perché c'è la libertà e l'animale non ha libertà. Lo spirito è proprio questo, è la libertà dell'uomo, è la libertà di costruirsi, di farsi. Possiamo vivere come animali, mossi soltanto dagli istinti. E forse abbiamo conosciuto anche qualcuno, o lo conosciamo, che sono proprio a livello di bestie. Ma la nostra vocazione è ben altra. Noi siamo persone. Abbiamo gli istinti, quindi qualcosa di grandioso, ma in più lo spirito è a questo punto. Siamo investiti di una grandissima responsabilità. Con la libertà, grazie alla libertà, questi istinti in qualche modo vanno mossi al bene, alla nostra costruzione. Questa potenza che ci è stato messo dentro, grazie allo spirito, va gestita e va gestita con quella virtù che si chiama temperanza. Altro che muoversi dando libero sfogo, perché se tu dai libero sfogo a tutto quello che ti porti dentro, non diventi pienamente te stesso, ma ti abbassi a livello, ma neanche delle bestie, perché loro a un certo punto si fermano, noi no, neanche bestie diventiamo, capite? Neanche bestie. Siamo qualcos'altro di tremendo. Il Cardinal Martini, che quando era ancora arcivescovo di Milano, scrisse dei testi importanti, molto divulgativi, ma probabilmente si rivolgeva a dei giovani, quindi in maniera anche molto semplice. Parlando della temperanza, dice una cosa importante, no? Che vi ho riportato anche sui fogli. Lui dice: ma quando ero bambino, pensavo, quando mi parlavo di temperanza, io pensavo, chissà perché, penso che qualcuno di voi l'abbia pensato, mi veniva in mente il temperare le matite. No? Io quando mi parlavo di temperanza dicevo, a me piaceva temperare le matite, anche a me piace molto temperare le matite, non so perché, ma mi piace, quindi dovrei poi fare una volta un colloquio con uno psicoterapeuta, chissà cosa vuol dire. Comunque, quando vado in qualche ufficio di amici così, io tempero sempre le matite. Ma non, così. E lui dice: mi piaceva temperare le matite e quindi pensavo che essere temperanti voleva dire, volesse dire, temperare bene le matite. Adesso che mi sto preparando a dire queste cose a voi, dice Martini, quindi andando più sui vocabolari, sui dizionari anche di teologia e di spiritualità, mi accorgo che tutto sommato non avevo così torto. Perché? Ma perché se ci pensiamo un attimo è vero. Temperare significa, se prendete un dizionario, disporre bene qualcosa per il suo uso. Disporre bene qualcosa per il suo uso. Abbiamo detto, tu temperi una matita perché questo pezzo di legno, se tu non lo temperi, non può fare il suo uso. Una matita senza pezzo, senza punta, è un pezzo di legno. Cosa fa? Devi temperarla perché una matita è fatta per scrivere. Se non scrive una matita, cosa fa? Non ne fai nulla. E lui dice: i colori vanno temperati perché possano, no? La tempera, ad esempio, no? In qualche modo va mischiata. No, vanno temperati i colori perché venga fuori un qualcosa, perché tu possa vedere qualcosa. Se tu non temperi i colori in qualche modo, cosa ti serve? L'acciaio, il metallo, no, subisce un trattamento che si chiama appunto temperatura. Tra l'altro avevo anche studiato quando ero giovane queste cose, ma non mi ricordo. Tempra, no? Quindi si immerge il metallo, no? Lo si riscalda, porta elevatissima temperatura e poi lo si raffredda, quindi subisce questo shock. Viene temprato in qualche modo per renderlo pienamente atto al suo uso, irrobustirlo, renderlo forte. Perché valga, perché venga, possa essere usato per il suo uso, altrimenti si spezza. E voi pensate, un metallo, anche se viene usato per qualcosa a livello civile, qualcosa di, no, che serve per la sicurezza, se non è ben temperato, può fare disastri. Ora capite, noi se non siamo temperanti non serviamo a nulla. Cosa siamo? Ora, cos'è la temperanza? La temperanza è proprio questo. Lavorare su di noi, a volte con un metodo anche come il metallo, a volte anche subendo, cioè lavorando, con quella parola tremenda che veniva, una volta si diceva ascesi. Oggi non ce n'è più nessuno, perché se tu parli di ascesi la gente se ne va. Comunque, l'ascesi vuol dire in greco semplicemente, la parola è tradotta dal greco, che significa esercizio. Attraverso un esercizio su di noi, continuo, quotidiano, siamo resi atti a quello per cui siamo fatti, destinati. Non nasciamo imparati, no? Ma in qualche modo, queste cose le dicevo già all'inizio, è anche bello vedere come in fondo la temperanza chiude il cerchio di quest'anno. Noi siamo compiti da realizzare, noi non nasciamo già fatti, già conclusi. Noi siamo come delle matite che hanno bisogno pian piano durante la nostra esistenza di acquisire tutto ciò che ci è necessario per funzionare bene, perché noi siamo fatti per funzionare bene. Abbiamo delle potenzialità dentro che sono incredibili, ma se non vengono lavorate queste potenzialità, possiamo fare disastri in tutte le direzioni, nei rapporti con noi stessi, nei rapporti interpersonali, in quegli istinti che ci guidano, perché gli istinti sono, chiamiamole passioni. Noi le passioni che abbiamo dentro sono qualcosa di grandioso, di bellissimo. Noi siamo passione, ma se questa passione appunto non è in qualche modo diretta bene, È un dramma a doppio taglio, ci può fare tanto male le passioni. I vizi capitali, in fondo, i sette vizi guardati l'anno scorso, sono proprio una degenerazione di questi. Il cibo è qualcosa di ottimo, abbiamo inventato il gusto, ma se tu non metti i paletti, se non ci lavori sopra questo gusto, all'arte del mangiare, tu ti rovini. Ecco il peccato di Gorgias. La sessualità è la cosa più bella che c'è dentro un uomo. La potenza, la passione, l'eros, che può arrivare ad essere amore. Ma se tu non la temperi in qualche modo, non ci lavori sopra, non ci lavori sopra, non la levi in qualche modo, può diventare lussuria e ti distrugge. Tutti noi siamo fatti per il potere in qualche modo, no? Siamo fatti per, in qualche modo, il nostro io è una potenza incredibile che ci portiamo dentro, l'io. Perché se l'io, se una persona non ha un io in qualche modo bello dentro, comincerà soltanto a subire. E di conseguenza tu vivrai sempre con grandissimi sensi di inferiorità, il tuo io verrà sempre schiacciato. Ma dall'altra parte, se questo io diventa un superego che per vivere, per affermarsi, ha bisogno di schiacciare gli altri, ecco la perversione. Ecco che l'io, questa naturale tendenza al potere buono in qualche modo, può degenerare se non lo temperi. Ecco la superbia. E così via, tutti gli altri. Cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Vi ricordate che in questi nostri incontri fortunatamente abbiamo delle definizioni molto, molto brevi da una parte, ma anche molto esaustive nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Al numero 1809 il Catechismo si esprime così nei riguardi della temperanza. Dice: la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri aspetti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la forza assecondando i desideri del proprio cuore. La temperanza, poi dice, è sia affrontata nell'Antico Testamento che nell'Antico che nel Nuovo Testamento, poi vedremo in qualche modo. Guardate che poi ve lo leggete perché c'è sui fogli, quindi è una definizione molto bella perché come sempre va in nuce c'è tutto. Rende capace di equilibrio nell'uso dei beni creati. Abbiamo detto qualcosa riguardo al cibo, quindi primo istinto fondamentale e poi della generazione, quindi della sessualità, ma prendiamo ad esempio anche altri. Pensate soltanto a quello che noi, alla gestione dei beni, ad esempio, della ricchezza. Il denaro, i beni materiali, gli oggetti, sono un bene. C'è quasi un istinto naturale a procacciarsi i beni. È una cosa buona questa, perché ti servono per vivere. Occhio, ti servono per vivere. In qualche modo la temperanza è quella virtù che permette, che fa sì che i fini, scusate, che i mezzi non diventino fine. E qui il disastro, nasce qui il disastro, quando un mezzo diventa il tuo fine. Ora, se il denaro, l'oggetto, la ricchezza diventa il tuo fine e non un mezzo per conseguire un bene, cioè che è l'esistenza dignitosa, allora è successo qualcosa. Ecco, la temperanza dovrebbe lavorare proprio lì, dovrebbe lavorare lì, a quel punto, a non permettere in qualche modo che i beni, in questo caso la ricchezza, ma i beni, gli oggetti non diventino il bene. Per un cristiano il bene dovrebbe essere il bene con la B maiuscola, no? Questo bene che è Dio, che si raggiunge, è vero, attraverso i beni. Ma guai quando i beni diventano il bene, perché diventano Dio. E tu di fronte a Dio fai di tutto. Ma quando il tuo denaro diventa Dio, quando il cibo diventa il tuo Dio, quando il sesso diventa il tuo Dio, quando il tuo super io diventa il tuo Dio, tu puoi arrivare anche a uccidere. Per procacciare. Ecco la necessità della temperanza. E allora essere temperati, ad esempio, nella gestione dei beni, vorrebbe dire in maniera molto semplice, forse, riguardo il lusso, ad esempio. Le spese frenate nel vestire, nella casa, nella seconda, terza casa, nei divertimenti. Ecco la sobrietà. La sobrietà è proprio questa. La sobrietà vuol dire metti dei paletti, accorgiti, questo è per grazia in qualche modo, no? Renditi conto che la vita non sta lì, la vita non è lì, è oltre quello. Non permettere che questa cosa diventi il tuo tutto, diventi il tuo tutto. Perché in qualche modo l'ingigantimento dell'oggetto, del mezzo, oscurerà il cielo, oscurerà il tuo cielo. Settimana scorsa ho fatto sono tornato ieri da una settimana di predicazione, ho fatto un corso di esercizi ai trappisti di Roma, ai monaci trappisti, in una trappa al Tre Fontane, no? E una realtà molto molto dura. E ci sono due giovani in formazione. La trappa, non so se conoscete un po', comunque è la forma monastica più intransigente, dopo ci sono soltanto più i certosini, la certosa, ma la trappa ha uno stile di vita molto austero in tutto. Per esempio loro, già gli ambienti sono molto, molto sobri e molto essenziali, quindi essenzialità nel cibo, essenzialità nel sonno, ossia la sveglia era alle 3:30. E non hanno ricreazione, quindi non hanno mai momenti per parlare tra di loro e così via, no? La trappa è... e ci sono due giovani in formazione, entrano molti giovani, ne escono anche molti, dopo uno, dopo un giorno, dopo una settimana, dopo un'altra. Comunque ci sono un 38enne e poi c'è un siamo a 40enne. Uno di questi due arriva da un'esperienza di 16 anni a Londra come manager. Lui era manager in una grande azienda, la De Bridge, a Londra. Era responsabile commerciale di tutta la Gran Bretagna. E mi faceva questo discorso, no? E mi è rimasto un pochino impresso. E tu guarda, io sono andato lì. Ho fatto i miei passi, ho fatto anche aiutato ovviamente da una capacità personale. Quello che si dice ho fatto successo, nel senso che non era sposato e Londra ti permette veramente tutto, mi ha detto, perché è la città senza freni sotto tutti i punti di vista. Quindi, figurati, donne, no, a non finire, la casa, cambiava continuamente casa perché comprava un alloggio, poi lo vendeva per comprarsi uno più grande, no? La stessa cosa con l'auto, no? Per 16 anni così, a un certo punto ha detto no, qui c'è qualcosa che non va, no, ma fino a dove? Capite? Guardini dice una cosa molto importante, cosa che viene ripetuta anche in Natoli, che vi ho preparato un bell'articolo di Natoli sulla temperanza, e dice: noi siamo esseri finiti, ma ci portiamo dentro, come una sorta di peccato originale, l'idea, il pensiero di essere potenze infinite. Per cui, se pensiamo di essere puntuazioni di forze infinite, per noi non ci sono limiti. Non ci sono limiti. E questo, in qualche modo, chiamiamolo peccato, chiamiamolo perversione naturale che ci portiamo dentro, pensare di essere forze infinite, cioè che possiamo sempre andare oltre. Questo ragazzo mi ha detto: io ho avuto la grazia, prima di distruggermi, di fermarmi e dire: va, fino a quando? Fino a dove? C'è un limite a tutto questo? È possibile che ci sarà sempre un alloggio un pochino più grande, e una macchina sempre più bella, e una donna sempre più prestante? Ecco allora ciò che ha detto. Io ho iniziato a pregare, non pregavo mai, dice, ma ho iniziato a rivolgermi da qualche parte, a dire: fermami, fermami, fermami. E poi una serie di circostanze, lui l'ha vista come un segno ovviamente, una serie di circostanze gli ha permesso di andarsene, cioè lui non riusciva a staccarsi, ha dovuto chiedere un segno per poter andare via. È venuto in Italia e poi probabilmente colui al quale si è rivolto ha preso sul serio e adesso è lì dentro. Tanto per dire appunto come la temperanza in fondo è questo, è una virtù che ci viene messa dentro in qualche modo per ricordarci che siamo esseri finiti. Siamo esseri finiti. Gesù lo dice, ma cosa vi serve conquistare il mondo intero se poi perdete la vostra anima? Ma non vuol dire, cosa vuol dire che poi andate all'inferno? Non è questo, no? Ma perdere l'anima vuol dire distruggervi. Ma cosa serve conquistare il mondo intero se poi sperimentate la distruzione di voi stessi? Ecco perché la povertà, la sobrietà, no? Quando manda i discepoli dice: non prendete la bisaccia, non prendete il bastone, non prendete, no? Questa essenzialità, questa sobrietà della vita. Questo continuare a ricordarci in fondo che siamo appunto, siamo finiti, ma nel senso che siamo fatti per stare nel giusto mezzo. Nel giusto mezzo dell'esistere. Per questo, ieri quel ragazzo mi diceva: ma perché non ci dicono queste cose? Perché questi ragazzi, e Natoli, lo vedrete, c'è scritto anche, dice: se questi ragazzi continuano a sentire qualcuno nel mondo, nel loro mondo, che grida loro: voglio una vita spericolata, voglio una vita che non è mai basta, voglio una vita sregolata, voglio una vita che dice sempre no, sì, è certo che ci credo. Se c'è qualcuno che ti fa credere che tu sei infinito in qualche modo, infinito nel senso che non hai limiti, ma certo che hai bisogno sempre di qualcos'altro, di andare sempre oltre. E la Sacra Scrittura, in fondo la Bibbia, ci dice queste cose. Ce lo dice nell'Antico Testamento, ve lo ricordate, ad esempio Siracide: non confidare nelle ricchezze. Perché la ricchezza in qualche modo ti fa credere a un certo punto che questo ti basta. Abbiamo detto che la ricchezza in fondo ti oscura il cielo. Se ti fidi della ricchezza, non ti fiderai più di qualcun altro. Per te Dio non sarà più provvidenza. Come fai a sperimentare Dio come provvidenza? Se abbiamo tutti un bel gruzzolo in banca, forse quei tempi che corrono un po' meno, ma questo Dio provvidente Dio lo si conosce sperimentandolo, c'è poco da fare. Lo ripetevo anche in questi giorni di ritiro, ma dicevo, il popolo di Israele ha imparato a chiamare Dio Dio in 40 anni di deserto. Ora il deserto, e diventa un simbolo in fondo, ma il deserto è il luogo dove sperimenti la sobrietà. Tu nel deserto non c'è nulla. E quando trovi una goccia d'acqua, ringrazi. Per questo che Dio chi è? Per gli israeliti nel deserto è colui che dà l'acqua, è colui che disseta. Ma se tu hai la riserva d'acqua ti dimentichi del tuo Dio. Dio è colui che sfama, ma se tu hai le provviste, hai la cantina piena di provviste, Dio non sarà per te colui che sfama, perché non l'hai sperimentato. Se hai le sicurezze, come fai a sperimentare che Dio è il tuo scudo di salvezza? E così via. Alla fine, dopo 40 anni di deserto, il popolo di Israele ha imparato a chiamare Dio non sui libri, perché l'ha imparato sui libri, non il Dio teorico, non il Dio dei filosofi, come dice Pascal, ma perché l'ha sperimentato per 40 anni, una vita, 40 anni con Dio. Ecco la sobrietà, l'ascesi. Cioè l'esercizio continuo di sperimentare in qualche modo Dio, ma per sperimentare Dio in qualche modo la tua vita va in qualche modo temperata, spuntata, ridotta in qualche modo, perché tu funzioni bene così in fondo, tu funzioni bene così. Come vi dicevo, Guardini ha detto le cose molto importanti. Vi leggo un passo di Guardini che non vi ho riportato sui fondi. Dice: più di una vittoria su se stessi sarà necessario per venire a capo del caos che ci disperde. La temperanza ci aiuta a non disperderci. Se l'uomo vuole ricavare dalla vita, che dura così poco, così velocemente, le cose preziose che essa può dare, deve sapere che ciò è possibile solo se egli rinuncia a ciò che vale di meno per avere ciò che vale di più. È bellissimo in questo passo, ve lo ripeto. Dice: più di una vittoria su se stessi sarà necessaria. Ecco, lui parla dell'ascesi, l'ascesi è la vittoria su se stessi, cioè esercitarsi a dire dei no. Poi diciamo qualcosa su. Più di una vittoria su se stessi sarà necessario per venire a capo del caos che ci disperde. Se l'uomo vuole ricavare dalla vita, che dura così poco, così velocemente, le cose preziose che essa può dare, deve sapere che ciò che è possibile, che ciò è possibile solo se egli rinuncia a ciò che vale di meno per avere ciò che vale di più. Dice delle cose importanti. La prima: il caos che ci disperde. Noi viviamo oggi, penso più che mai, in un contesto di dispersione, Tutto ci è possibile, ma tutto ci disperde. Tutto sembra importante, tutto sembra necessario. Pensate soltanto alla cultura dei consumi. Tutto sembra necessario. Devo avere questo, no? E se non ce l'ho? Ecco la temperanza. La temperanza è ciò che ti fa dire: ma forse se non l'avessi io continuerei a essere. Cioè la perversione culturale oggi è farti credere che se tu non hai quelle cose non sei, Invece, se tu non le hai, continua a essere. E questo è il bello. Chi entra nella trappa, chi entra lì è un sepolto vivo, ma ti accorgi che questa sepoltura ti riporta all'essenza e dice: ma io sono veramente, io continuo, anzi, io sono perché non ho più tutte quelle cose, quelle sovrastrutture. Cioè, c'è un mondo che ti grida che è tutto necessario, invece per grazia vieni a sperimentare che tu sei anche senza quelle cose, anzi sei di più senza quelle cose. Ma dobbiamo dircele queste cose, dobbiamo dircele. E poi, lui dice, l'uomo si accorge, e forse bisogna arrivare a una certa età per rendersi conto, che la vita è breve, che gli anni volano. Così. Allora ci si accorge, se la vita dura così poco, se così velocemente passano gli anni, quali sono le cose preziose? Io penso che sarebbe drammatica quella vita che a un certo punto, no, chi ha la grazia di arrivare a una certa età, si dice: ma cosa ho in mano? Cosa mi è rimasto? Il tempo si è fatto breve. E guardarsi dietro e vedere che non si è costruito nulla, che non c'è nulla. Questo è drammatico. Allora deve sapere che ciò che è possibile, appunto perché per comprendere ciò che è prezioso, deve sapere che ciò è possibile solo se egli rinuncia a ciò che vale di meno per avere ciò che vale di più. Ecco perché la temperanza si può anche dire sobrietà, rinuncia. E oggi voi provate a parlare di rinuncia a qualcuno, ma la rinuncia è l'unica possibilità per scoprire ciò che è prezioso nella tua vita. Togliendo non hai di meno, hai di più nell'essere, hai di più nell'essere, sei di più. Ovviamente temperanza, abbiamo detto prima, che va a braccetto con un'altra parola che si chiama libertà. E libertà questo giovane mi diceva: adesso io mi sento finalmente libero. Adesso fa una parte nulla. Sono veramente libero. E libertà? Chiediamo alla sorella. E libertà cosa vuol dire? Date di parlare oggi a un giovane di libertà, dicendogli che sei libero nella misura in cui rinunci. La libertà è sinonimo di fare ciò che vuoi, di comprare ciò che vuoi. Anzi, sei libero soltanto se puoi comprare le cose che ti vengono dette, che sono importanti per essere. Libertà è appunto è fare ciò che vuoi, comprare ciò che vuoi, muoverti dove vuoi. La libertà è questa. Ma la libertà in realtà è la possibilità di vivere ciò che è prezioso e puoi essere libero anche fra quattro mura, non avendo nulla. La libertà in fondo è ciò che ti permette di essere pienamente te stesso. Essere. Vi ho messo all'inizio dei fogli quell'articolo cui accennavo prima, che è un bell'articolo di Salvatore Anatoli. Salvatore Anatoli, ormai lo sapete, perché l'ho citato tante volte, non è un credente, ma ha la capacità in qualche modo di andare al centro dell'umano, e se andiamo al centro dell'umano, credenti o non credenti, ecco, l'uomo è quello. E lui dice la temperanza è una parola fuori moda, perché appena si parla di temperanza si accenna, perché almeno, oppure ascese, ecco, diciamo così, si parla subito di limite e all'uomo il limite fa paura. Oggi appunto si pensa che si è limitati, no, ecco, si pensa di essere liberi nella misura in cui non si è limitato, se c'è qualcosa che ti limita, tu non sei libero. Ecco, cioè questa è l'idea perversa della libertà, è non avere limiti. Non è vero. Perché il grande uomo libero è quello che dice di no, non quello che dice a tutto sì. Perché dire a tutto sì vuol dire che tu sei schiavo. Quando tu non sai più rinunciare alle cose, non è perché sei libero di comprartele, di avere, di conquistarle, ma perché sei schiavo, altro che libero. L'uomo che dice di no è libero, perché sa dire di no. Ma l'uomo che non sa dirsi di no non è libero. Questa cosa dobbiamo farla passare. L'uomo forte, l'uomo libero, è quello che dice no. Oggi è una bella giornata, voglio andare a fare due passi in centro. Non vado. Ma è bello, perché sono libero di andare. Non vado. Tu sei libero se non vai. È banale, voglio un gelato, ho voglia di un gelato. Mi lascio seguire dall'istinto, ma tu hai uno spirito che ti permette di dire di no a questa voglia del gelato, capite? E questa è la grandezza che ci conta. La grandezza che ci portiamo dentro è la possibilità di gestirci, di non lasciarci seguire dagli istinti, di non lasciarci dominare. Dire ho voglia e assecondare non è libertà. Avere voglia e dire no, questa è grande libertà. Ma queste cose oggi non girano, sono assurdità. E allora, dice Natoli, noi viviamo in una cultura in cui siamo iperstimolati. Da ogni dove siamo iperstimolati. Devi comprare, devi avere, devi possedere, devi. Mi verrebbe da usare un verbo che non è consono all'ambiente, no? Devi accoppiarti sempre di più con le persone. E se non lo fai, chi sei? Non sei nessuno, no? La pubblicità, no? Una certa. È proprio questa la modalità, no? Ipereccitazione, iperstimolazione. Ora, se questa cultura ci dice che nel momento in cui tu fai tutto questo, quindi vivi la tua libertà al massimo, senza limiti, tu sei, tu vali. Ora capite che scatta qualcosa, perché chi può, chi ha la possibilità di avere donne, solitamente, di avere denari, allora sta al passo e si illude di essere, ma chi non ha la possibilità cosa fa? Non stupiamoci se le violenze carnali aumentano, stiamo noi a produrle, è inutile che la nostra società si lamenta, perché abbiamo partorito noi i mostri, facendo passare l'idea che se tu più ti accoppi, più vivi il tuo istinto sessuale, più tu sei, chi non ha possibilità di una donna se la va a prendere. Con le brutte, con la violenza. Ma certo. Se ti dicono che tu sei nella misura in cui hai, se tu non hai la possibilità finanziaria di averlo, tu vai a rubare per averlo. Abbiamo ragazzi che uccidono i genitori. Per avere. Perché avendo tu sei, perché gli hanno fatto credere che avendo tu sei. E così via. Forse veramente questa è l'epoca in cui è fortemente richiesta la temperanza, ma per la verità dell'essere, per la verità dell'essere. Se no continuiamo a vivere nell'illusione, nella violenza e non funzioniamo bene, perché come la matita è fatta per poter scrivere e ha bisogno di essere temperata, così l'uomo per essere pienamente uomo, quindi nella piena dignità, ha bisogno di essere temperato. o meglio temperante, e quindi vivere la sobrietà, l'essenzialità. Bene.